Briciole di Magistero. Nel 1952 il mondo è da poco uscito dalla guerra e vede crescere modelli politici contrapposti. Papa Pio XII, nel suo messaggio Urbi et Orbi, mette in guardia contro strutture politiche che rischiano di diventare disumane, di schiacciare la dimensione personale e spirituale dell'uomo. Una sorprendente affinità con la situazione attuale.
Che ogni progresso è veramente tale se sa aggiungere nuove conquiste alle antiche, nuovi beni a quelli acquisiti nel passato. In una parola, se sa far tesoro dell'esperienza. Ora la storia insegna che altre forme dell'economia nazionale hanno sempre avuto un positivo influsso su tutta la vita sociale, influsso di cui si sono avvantaggiate sia le istituzioni essenziali, come la famiglia, lo Stato, la proprietà privata, sia quelle costituitesi in forza di libera associazione. Indichiamo ad esempio gli indiscutibili vantaggi avveratisi là ove predominava l'impresa agricola o artigiana. Senza dubbio anche la moderna impresa industriale ha avuto benefici effetti, ma il problema che oggi si presenta è questo. Sarà ugualmente valido ad esercitare un felice influsso sulla vita sociale in genere e su quelle tre istituzioni fondamentali in specie, un mondo che non riconosca se non la forma economica di un enorme organismo produttivo? Dobbiamo rispondere che il carattere impersonale di un tale mondo contrasta con la tendenza del tutto personale di quelle istituzioni che il creatore ha date alla umana società. Infatti, il matrimonio e la famiglia, lo Stato, la proprietà privata tendono per natura loro a formare e sviluppare l'uomo come persona, a proteggerlo e renderlo capace di contribuire con la sua volontaria collaborazione e personale responsabilità al mantenimento e allo sviluppo, altresì personale, della vita sociale. La sapienza creatrice di Dio resta dunque estranea a quel sistema di unità impersonale che attenta alla persona umana, fonte e scopo della vita sociale, immagine di Dio nel suo più intimo essere. Purtroppo non è il caso al presente di ipotesi e di previsioni, poiché è già in atto questa triste realtà. Là ove il demone dell'organizzazione invade e tiranneggia lo spirito umano, si svelano subito i segni del falso e anormale orientamento dello sviluppo sociale. In non pochi paesi lo Stato moderno va divenendo una gigantesca macchina amministrativa. Esso stende la sua mano su quasi tutta la vita. L'intera scala dei settori politico, economico, sociale, intellettuale, fino alla nascita e alla morte, vuol farsi materia della sua amministrazione. Nessuna meraviglia, quindi, se in questo clima dell'impersonale, che tutta la vita tende a penetrare ed avvolgere, il senso del bene comune si attutisce nelle coscienze dei singoli e lo Stato perde sempre più il primordiale carattere di una comunità morale dei cittadini.
Una quindicina d'anni dopo esplode la contestazione giovanile, il famoso 1968. All'Angelus dell'8 settembre Papa Paolo VI descrive il momento di forte tensione che le società occidentali stanno vivendo e raccomanda forza d'animo.
Il barometro del mondo segna variabile ed è un variabile che vede all'orizzonte della nostra storia segni di vecchie tempeste e schiarite di sole nuovo. I contrasti nel mondo invece di comporsi in forma di concordia e di pace, come abbiamo sperato in questi ultimi anni, si accentuano in episodi dolorosi e sintomatici che sembrano preludere a giorni difficili ed amari. D'altro canto, però, le idee buone si affermano e trovano seguaci nuovi e nuove espressioni. Alcuni principi sembrano diventare ogni giorno più necessari e più evidenti per l'avvenire dell'umanità. I diritti dell'uomo per tutti gli uomini, la convivenza pacifica delle nazioni, la solidarietà verso i popoli meno favoriti e in via di sviluppo, un benessere sufficiente per tutti, eccetera. Ma ancora gli uomini non vogliono rinunciare alla iniqua ragione delle armi, con tutti i pesi e i pericoli e le sopraffazioni e le tragedie che esse, le armi, portano con sé. Di più, è venuta di moda la contestazione, cioè la sazietà, il disgusto, la ribellione per una società imperfetta e paga solo di se stessa, priva di ideali trascendenti che possano integrare, sostenere e continuamente perfezionare le aspirazioni dell'uomo, confortare il suo dolore e alimentare le sue speranze. Che cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo fortificare le nostre convinzioni umane e cristiane. Senza una più cosciente fortezza di spirito e di azione, senza una fede più profonda e più operante, potremo essere travolti per la sola colpa della nostra inerzia e della nostra illusione che le cause del bene si difendano da sé. Dobbiamo anche noi contestare alle espressioni nemiche della vera vita, libera e degna dell'uomo, la loro incontrastata prevalenza. Nel campo della moralità della stampa e dello spettacolo, per esempio, i tempi sono forti e esigono uomini forti, veramente buoni ed uniti.
But when you talk about destruction, don't you know that you can count me?
Perché il 1 gennaio la Chiesa celebra Maria, Madre di Dio? Ce lo spiega Giovanni Paolo II al Capodanno del 1996.
La Chiesa pellegrina nella storia, cammina nel tempo e condivide con tutti gli uomini la ricorrenza di Capodanno. Ma la vive e la celebra nella prospettiva che le è propria, la prospettiva della fede. Oggi, nell'ottava del Natale, alziamo gli occhi dalla culla di Betlemme, dove il Verbo di Dio si è fatto carne, e fissiamo lo sguardo sulla Madre di Gesù. Così, nel primo giorno dell'anno solare, come una splendida miniatura sulla prima pagina del calendario, la Chiesa pone la solennità liturgica della Santissima Madre di Dio. E da questa consolante verità della fede riprende il cammino lungo i sentieri del tempo. All'inizio della vita di ogni uomo c'è il grembo è il volto di una madre. All'inizio della vita della Chiesa c'è il cuore immacolato di Maria, umile fanciulla di un borgo insignificante come Nazareth, nuova Eva che ha mutato col suo sì il destino del mondo. A noi che ci chiediamo come sarà il nuovo anno, Maria presenta il suo bambino. Ecco, sembra dirci, il tempo ha il volto di Gesù, il volto di un bambino. E grazie a lui, ogni bambino, per così dire, è simbolo della storia umana che ricomincia da capo con tenace speranza.
E ora una sana immersione nella spiritualità benedettina. L'occasione è la visita di Benedetto XVI a Monte Cassino, è il 24 maggio 2009. Non a caso il Papa tedesco scelse proprio quel nome.
La spiritualità benedettina, voi ben nota, propone un programma evangelico sintetizzato nel motto Ora et labora et lege, la preghiera, il lavoro, la cultura. Innanzitutto la preghiera, che è la più bella eredità lasciata da San Benedetto ai monaci, ma anche alla vostra Chiesa particolare, al vostro clero, in gran parte formato nel seminario diocesano, per secoli ospitati nella stessa abbazia di Monte Cassino, ai seminaristi, ai tanti educati nelle scuole e nei ricreatori benedettini e nelle vostre parrocchie, a tutti voi che vivete in questa terra, elevando lo sguardo da ogni paese e contrada della diocesi, potete ammirare quel richiamo costante al cielo che è il monastero di Monte Cassino, al quale salite ogni anno in processione alla vigilia di Pentecoste. La preghiera a cui ogni mattina la campana di San Benedetto, con i suoi gravi rintocchi, invita i monaci, e il sentiero silenzioso che ci conduce direttamente nel cuore di Dio. È il respiro dell'anima che ci ridona pace nelle tempeste della vita.
Briciole di Magistero.